Ad alta voce, Tommaso Ragno legge Frankenstein di Mary Shelley. Traduzione di Luca Lamberti.
Terminato che ebbe di parlare, il mostro fissò lo sguardo su di me, in attesa di una risposta. Ma io ero sconvolto, perplesso, incapace di mettere ordine nelle mie idee, non abbastanza da comprendere quella proposta in tutto il suo significato. Egli continuò:
«Devi creare per me una femmina con la quale possa vivere in quella reciprocità di affetti necessaria alla mia esistenza. Tu solo puoi fare una cosa simile, e io te la chiedo come un diritto che non puoi rifiutarmi».
L'ultima parte della sua storia aveva fatto rinascere in me l'ira che era scomparsa mentre mi raccontava della sua pacifica vita fra gli abitanti della casetta, e a queste parole non potei più oltre reprimere il furore che mi ardeva nel petto. «Rifiuto», dissi, «e nessuna tortura riuscirà mai a estorcermi un consenso. Puoi rendermi più miserabile degli uomini, ma non rendermi ignobile ai miei stessi occhi. Dovrei creare un altro essere simile a te, la cui malvagità unita alla tua possa affliggere il mondo. Vattene, questa è la mia risposta. Puoi torturarmi, ma non acconsentirò mai».
«Hai torto»,
ribatté il demone.
«E invece di minacciarti, mi limito a ragionare con te. Io sono malvagio perché sono infelice. Non sono forse evitato e odiato da tutta l'umanità? Tu, mio creatore, vorresti farmi a pezzi ed essere felice. Ricordatelo e dimmi perché dovrei avere io pietà dell'uomo più di quanto l'uomo abbia pietà di me. Per te non sarebbe certo un delitto farmi precipitare in uno di questi crepacci, distruggendo il mio corpo, l'opera delle tue stesse mani. Dovrei io, forse, rispettare l'uomo che mi disprezza, che egli viva con me in termini di mutua bontà, e in luogo di male lo colmerò di attenzioni e piangerò di gratitudine se si degnerà di accettarle. Ma ciò non può essere. I sensi umani sono una barriera insormontabile alla nostra convivenza. Tuttavia la mia non sarà l'abietta sottomissione dello schiavo. Mi vendicherò delle offese subite. Se non posso ispirare affetto, causerò terrore, e soprattutto a te, mio arcinimico, perché mio creatore, giuro odio inestinguibile. Vada bene, lavorerò alla tua distruzione, e non avrò requie finché non ti avrò straziato il cuore tanto da farti maledire il giorno in cui sei nato».
Una rabbia diabolica lo animava mentre pronunciava queste parole. Il suo volto si contrasse in smorfie troppo orribili perché lo sguardo umano ne tollerasse la vista, ma quasi subito si calmò e proseguì:
«Intendevo ragionare, Questo parossismo mi danneggia poiché non ti rendi conto di esserne tu la causa. Se una sola creatura provasse nei miei riguardi sentimenti di benevolenza mille e mille volte, la ripagherei. Per amor suo farei la pace con tutto il genere umano, ma mi sto abbandonando a sogni di felicità inattuabili. Quello che ti chiedo è equo e ragionevole. Domando una creatura dell'altro sesso che sia orrenda come me. Si tratta di un misero compenso, ma è tutto quello che posso ottenere e me ne contenterò. Saremo due mostri esclusi dal mondo, è vero, ma proprio per questo più grande sarà il nostro reciproco affetto. Le nostre vite non saranno liete, ma innocue e libere dall'angoscia che ora provo. Mio creatore, rendimi felice, fa che almeno per questo beneficio senta gratitudine nei tuoi confronti. Dimostrami che posso suscitare la simpatia di qualche essere vivente. Non respingere la mia richiesta. Ero commosso. Rabbrividii al pensiero delle possibili conseguenze del mio consenso, ma sentii che la sua logica non mancava di giustizia. La sua storia e i sentimenti che ora esternava mi provavano che egli era una creatura di una certa sensibilità, e come suo creatore non gli dovevo forse tutta quella parte di felicità che era in mio potere dargli. Egli notò la mia mutata disperazione e continuò:
«Se accetti, né tu né alcun altro essere umano ci rivedrete mai più. Andrò nelle selvagge solitudini del Sud America. Il mio cibo non è quello dell'uomo. Non rubo agnelli e capretti per saziare il mio appetito. Vacche e ghiande mi offrono nutrimento sufficiente. La mia compagna sarà della mia stessa natura e se ne accontenterà. Faremo delle foglie secche il nostro letto. Il sole che splende sugli uomini risplenderà anche su di noi e farà maturare il nostro cibo. Quanto ti prospetto è pacifico e umano, e tu sai che me lo potresti negare solo per un capriccio del tuo potere e della tua crudeltà. Per quanto sia stato spietato nei miei confronti, leggo ora la compassione nei tuoi occhi. Lascia che colga il momento favorevole e che ti persuada a promettere ciò che desidero tanto.
Tu mi proponi, replicai, di fuggire le abitazioni dell'uomo e di dimorare in luoghi dove solo le belve ti saranno compagne. Come potrai sopportare un tale esilio? Tu, che distruggi per l'amore e per la simpatia degli uomini, tornerai e ancora cercherai comprensione e ancora sarai odiato, ancora l'odio rinascerà in te e allora avrai una compagna ad aiutarti nella tua opera di distruzione. Ciò non deve essere. Non insistere dunque su questo punto, perché non acconsentirò mai.
Quanto mutevoli sono i tuoi sentimenti. Un momento fa ti lasciavi commuovere da ciò che raccontavo, e ora ti irrigidisci nuovamente dinanzi alle mie lamentele.
ti giuro, per la terra su cui dimoro e per te che mi hai cercato, di abbandonare assieme alla compagna che mi darai la vicinanza dell'uomo e di fissare la mia residenza nei luoghi più selvaggi. Le mie malvagie passioni scompariranno perché avrò trovato comprensione. La mia vita trascorrerà tranquilla e al momento della mia morte non maledirò il mio fattore.
Su di me uno strano effetto. Provavo compassione per lui e a tratti provavo il desiderio di consolarlo, ma quando lo guardavo, quando vedevo la sua massa deforme muoversi e parlare, il cuore mi si stringeva e ogni sentimento nei suoi confronti si tramutava in odio e terrore. Cercai di vincere tale stato d'animo. Pensai che se non avevo simpatia per lui, non avevo però diritto di negargli la più piccola parte di felicità che fosse in mio potere di concedergli. «Giuri», dissi, «di essere inoffensivo, ma non credi che la malvagità da te dimostrata dovrebbe darmi ragione di diffidare? Non potrebbe essere questa una manovra per rendere maggiore il tuo trionfo, offrendo un bersaglio più vasto alla tua vendetta?»
«Che intendi dire? Non ammetto che quanto ho detto venga preso alla leggera, ed esigo una risposta. Se rimarrò privo di legami d'affetto, altro non mi resterà che odio e malvagità. L'amore di un altro essere distruggerebbe invece la causa dei miei delitti e diventerei una creatura di cui tutti ignorerebbero l'esistenza. Le mie malefatte sono figlie di una solitudine forzata che aborro. Le mie virtù risorgeranno quando vivrò in comunione con un mio simile. Sentirò allora l'affetto di una creatura sensibile e finalmente potrò prendere parte alla catena dell'esistenza e degli eventi da cui oggi sono escluso.»
Rimasi un momento a riflettere su quanto mi aveva detto e sui vari argomenti che aveva usato. Pensai alla virtù che aveva mostrato all'inizio e al susseguente inaridirsi di ogni nobile sentimento dinanzi all'orrore e al disprezzo dei suoi protettori. Non mancai di prendere in considerazione la sua forza e le sue minacce. Un essere in grado di vivere nei crepacci dei ghiacciai e di sottrarsi all'inseguimento sulle pareti di precipizi inaccessibili era dotato di risorse con cui sarebbe stato vano misurarsi. Dopo lunga riflessione, conclusi che la giustizia dovuta sia a lui che ai miei simili esigeva che io accondiscendessi alla sua richiesta. Volgendomi quindi a lui, dissi: «Accetto la tua proposta, se mi giuri solennemente di lasciare per sempre l'Europa e di fuggire il consorzio umano, non appena ti avrò consegnato la femmina che ti accompagnerà nel tuo esilio.»
«Giuro!»
esclamò.
«Per il sole e l'azzurra volta del cielo e per la fiamma d'amore che mi arde nel cuore, che se mi concederai quello che chiedo, non mi vedrai mai più finché tutto ciò esisterà. Torna a casa e dà inizio al tuo lavoro. ne controllerò i progressi con indicibile ansia e non avere paura. Ti comparirò dinanzi solo quando l'avrai terminato.
Così dicendo mi lasciò bruscamente, temendo forse che potessi mutare parere. Lo vidi discendere la montagna più veloce del volo di un'aquila e in breve scomparve fra le creste del mare di ghiaccio. In questo colloquio era trascorsa tutta la giornata, e quando si allontanò, il sole era sulla linea dell'orizzonte. Sapevo che avrei dovuto affrettarmi a scendere a valle, perché presto sarei stato inghiottito dalle tenebre, ma il mio cuore era pesante, i miei passi lenti. A fatica riuscivo a orientarmi fra i sentieri della montagna e a puntare saldamente il piede sul terreno, preso com'ero dalle emozioni che gli avvenimenti della giornata avevano fatto nascere in me. Era già notte avanzata quando giunsi al posto di ristoro a mezza strada e mi misi a sedere presso la fontana. Le stelle brillavano a tratti attraverso squarci di nubi. Gli abeti si drizzavano scuri dinanzi a me e qua e là un albero giaceva spezzato al suolo. Era una scena grandiosa e solenne che suscitava in me strani pensieri. Mi lasciai vincere dal pianto e, giungendo le mani in un impeto d'angoscia, esclamai: «Stelle, nuvole, venti, voi tutti vi prendete gioco di me? Se avete davvero pietà di me, distruggete sensazioni e memorie, lasciate che mi annulli, o andatevene, altrimenti andatevene e lasciatemi solo nelle tenebre». Erano pensieri folli e disperati, ma non so dire quanto mi pesasse l'eterno tremolio delle stelle e quanto prestasse orecchio a ogni ventata, quasi fosse un oppressivo scirocco venuto a consumarmi. L'alba sorse prima che arrivassi al villaggio di Chamonix. Non riposai, bensì tornai immediatamente a Ginevra. Persino in cuor mio non riuscivo a dare voce alle mie sensazioni, che mi opprimevano col peso di una montagna, e con il loro peso eccessivo soffocavano persino la mia angoscia. Tornai quindi a casa, ed entrando mi presentai alla mia famiglia. Il mio aspetto emaciato e selvaggio li mise in allarme, ma non risposi alle loro domande, quasi non parlai. Mi sentivo come messo al bando, come non avessi il diritto di pretendere la loro compassione, come se mai più avrei potuto godere della loro compagnia. Eppure anche così li amavo fino ad adorarli, e per salvarli decisi di dedicarmi al compito che più aborrivo. La prospettiva di tale occupazione fece sì che ogni altro avvenimento della vita mi passasse dinanzi agli occhi come un sogno, e che solo quel pensiero avesse per me la realtà della vita.
Ad alta voce, Tommaso Ragno ha letto Frankenstein di Mary Shelley. A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.